questa domenica è chiamata anche la domenica di Tommaso, proprio perché Tommaso non uno di noi qui, ma perché appunto è colui che ci guida anche nella riflessione attraverso il Vangelo. Ecco, di Tommaso il Vangelo di oggi ha detto un particolare. Tommaso, che era uno dei dodici, chiamato anche, qual è l'altro nome di Tommaso? Chiamato Didimo. Voi sapete cosa vuol dire Didimo? Vuol dire gemello. Gemello. Tommaso detto il gemello. Perché? Qualcuno dice che assomigliasse a Gesù. Noi oggi diciamo, Tommaso assomiglia proprio a tutti noi. Quindi gemello nostro. Allora, prima cosa, poi ce ne sarà una seconda e basta. Prima cosa, Tommaso, uno di noi. Perché uno di noi? Sì, perché Didimo è gemello, ma perché ci assomiglia proprio nel nostro desiderio di voler capire, di voler toccare, di voler avere le prove. Cosa dice lui ai discepoli che gli affidano una notizia bellissima? Guarda che è venuto Gesù ed è risorto. E Tommaso dice, no, non me la contate giusta voi, io voglio vedere, voglio mettere il dito nelle sue piaghe, toccare, eccetera. Quindi anche noi a volte nel nostro cammino di fede arriviamo a dire, io voglio vedere un miracolo, io voglio essere testimone di qualcosa di grande, di mirabile, di meraviglioso. Ecco perché Tommaso è uno di noi, è gemello nostro, è Didimo, proprio perché ci assomiglia in questo desiderio di voler vedere i segni, di voler provare, avere proprio le certezze. Ma allora non sarebbe più fede. Però Tommaso non possiamo sempre metterlo sul banco degli imputati, perché alcune caratteristiche belle questo apostolo davvero le aveva. E infatti, la sera di quel giorno, che giorno è questo? Il Vangelo iniziava la sera di quel giorno, il primo della settimana, era il giorno di... No, non è lunedì. La domenica, per noi è diventata la domenica, che era però quel giorno, il giorno della Pasqua, della risurrezione. Un momento prima c'era stato raccontato di quel cammino, avanti e indietro dal sepolcro. Maria di Magdala era andata, ha trovato la tomba vuota, corre dagli apostoli, Pietro e Giovanni si mettono a correre, Giovanni corre prima, corre più veloce, arriva prima al sepolcro perché era più giovane, Pietro un po' più affaticato, un po' più vecchio, arriva dopo, però Giovanni lascia che entri l'anziano, che entri Pietro. E poi il Vangelo ha detto che anche Giovanni, anzi il discepolo che Gesù amava, entra nel sepolcro e vide e credette. Questo un momento prima, subito dopo, la sera di quello stesso giorno, quindi in cui sono avvenute tutte queste belle cose, gli apostoli dove sono? Dove sono? No, non sono più al sepolcro, sono nel cenacolo, cioè nel luogo dove avevano consumato l'ultima cena con Gesù. Proprio lì, ma il Vangelo ci ha detto che non sono lì ben tranquilli, ma sono chiusi perché avevano paura. Quindi chiusi in casa per la paura. Però, ed era il giorno della Pasqua, cioè il giorno che ha davvero cambiato le sorti dell'umanità, ha rivoluzionato tutto. Perché se Cristo non fosse risorto, poveri noi. Ecco il giorno davvero importantissimo in tutto il calendario della storia universale, il giorno della risurrezione. Eppure la sera di quel giorno, il primo della settimana, gli apostoli si sono barricati in casa. Manca qualcuno. Chi manca? Tommaso. Allora, se gli apostoli si sono chiusi in casa per paura e Tommaso non c'è, cosa vorrà dire? Che Tommaso forse non aveva la paura degli altri. Ecco perché dicevo, guardiamo in modo positivo quest'anno questo apostolo, che continua a essere uno di noi, col desiderio di capire, di vedere, eccetera. Poi spiegheremo meglio. Ma dobbiamo anche dire, forse Tommaso ha avuto anche il coraggio di schiodarsi dai suoi compagni, che erano lì a piangersi addosso, che erano barricati in casa, che avevano paura di incontrare le altre persone. E se lui non c'era, era perché a un certo punto mandava a quel paese quello che potevano dire gli altri. Guarda quell'amico di Gesù che è finito male sulla croce, adesso stanno inventando la favola della risurrezione. Cioè Tommaso era superiore a queste cose e quindi lui esce, mentre gli altri sono barricati in casa. Ecco un aspetto positivo: non c'era, io so che un anno ad esempio abbiamo fatto una riflessione proprio definendo Tommaso, due punti, quello che non c'era, per dire arriva il Signore, tu non ti fai trovare, si manifesta a te, dona addirittura il suo spirito. Per l'Evangelista Giovanni è la sera di Pasqua che Gesù dona lo Spirito Santo, è la Pentecoste giovannea, mentre per l'Evangelista Luca sarà 50 giorni dopo, Pentecoste, ma per Giovanni già la sera. Infatti Gesù entra, dice Shalom, pace, è il saluto anche oggi ebraico, e poi soffia e dà lo Spirito il giorno di Pasqua, già sulla croce. Emettere lo Spirito, quel rendere lo Spirito, significava questo dono. Però allora dobbiamo spezzare una lancia a favore di questo Tommaso, che forse proprio per il suo carattere, che anche conosciamo da alcuni altri tratti del Vangelo, usciva, non era lì a piangersi addosso. Quindi Tommaso, uno di noi per il desiderio di capire, di sapere, di provare, di trovare, ma anche forte perché? Perché va oltre la paura, va oltre le chiusure. E Tommaso, che è uno di noi, continua ad essere uno dei dodici. È bello che Tommaso venga descritto anche così. Lui è Didimo, è gemello, ma è anche uno dei dodici. Allora questo cosa ci vuol dire? Che anche laddove noi magari abbiamo un po' chiuso le porte al Signore, continuiamo a restare uno dei dodici. Chi erano i dodici, per capirci? Erano gli apostoli, cioè quelli che Gesù aveva chiamato. I nomi quali sono? Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso. Li sai tutti? Bravo! Allora, questi, tra questi anche Tommaso, uno dei dodici. Quindi, anche se lui non c'era quel giorno, anche se chiede prove, anche se dice agli altri no, io voglio, continua ad essere uno dei dodici. Allora Tommaso, uno di noi, Tommaso, uno dei dodici. Allora questo è bello, è importante anche per noi. Perché? Perché uno potrebbe dirsi, chiedersi, ma io ad esempio ho combinato quella marachella, continua a rimanere uno dei dodici. Uno potrebbe dire, ma mio fratello fatta la cresima non si è più visto in chiesa. Continua ad essere uno dei dodici, cioè uno che il Signore chiama, gli darà tempo, come a Tommaso lui dà tempo. È bello, è questo Gesù che rispetta i tempi di maturazione di ciascuno. Lui non era presente quella sera, arriva 8 giorni dopo, rispettando un po' i tempi di ciascuno. Uno potrebbe dire, ma mio papà non va mai a ricevere, come qualcuno dice, quella cosa bianca, che è la particola, che è l'Eucaristia, ma qualche bambino lo dice, anche lui continua a rimanere uno dei dodici. Ma mia mamma è tutta preoccupata del suo aspetto, eccetera, della chiesa non gli frega un cavo, continua a rimanere uno dei dodici. Ma i miei amici, anziché il profumo dell'incenso, seguono altri fumi, canne e simili, uno dei dodici. Capite? Si continua a restare uno dei dodici, uno di noi, uno dei dodici, proprio perché il Signore è il Dio della misericordia. Ed è bello che ha trovato modi diversi per essere presente nella storia degli uomini, tant'è vero che attraverso quelle porte chiuse, in quel cenacolo che era sprangato, Gesù si fa presente ugualmente. Ci avete mai pensato? Tutto era chiuso, come ha fatto Gesù ad essere presente? Da dove è passato? Dai muri. Tu passi nei muri? No, ci tenti? Hai tentato perché ti manca un dente lì? Hai tentato di passare nel muro? Pam! Niente. Allora, ma il Vangelo non vuole dirci, guarda che Gesù è più che un mago. Lui è più del mago Casanova o cose del genere. Ma ci vuole dire, guarda che il Signore ha iniziato un modo nuovo di essere presente nella storia degli uomini. Tant'è vero che può passare anche attraverso spazi chiusi. Ma scusate, già nell'ultima cena, sul pane e sul vino, Gesù ha detto, prendi, questo è il mio. E noi potremmo dire, ma no Gesù, guarda che ti sbagli, noi vediamo solo un pezzo di pane. Ma Gesù ci assicura, questo è il mio corpo. E su quel sorso di vino ha detto, questo è il mio sangue. È un modo altro, è un modo nuovo di essere presente nella storia degli uomini. Ecco allora che le porte chiuse e Gesù che ci passa dentro non stanno a dire che lui fa le magie, ma che ha iniziato un modo nuovo di essere presente, quel modo nuovo che è guidato dalla beatitudine bellissima, beati quelli che pur non vedendo credono, che pur non vedendo. Quindi questa è proprio la beatitudine del nostro tempo, del tempo della Chiesa. Perché appunto noi Gesù fisicamente non lo vediamo come gli apostoli, ma lui ha inaugurato un modo nuovo di essere presente. Ed è questo, la beatitudine di coloro che pur non toccando, non vedendo tutte le prove, però credono. Questa è una cosa grande, perché allora vuol dire che anche tutti noi possiamo credere in lui e arrivare come Tommaso a dire mio Signore e mio Dio. Cioè Tommaso 8 giorni dopo riconosce in quel Gesù che ha di fronte quel Gesù che aveva conosciuto in Palestina, che aveva seguito, dal quale si era lasciato entusiasmare. E allora in quell'espressione è come se Tommaso dicesse, ma Signore, allora sei proprio tu questo, non è un altro, non è un fantasma o qualcosa del genere, sei proprio tu, sì, è proprio il Signore. L'espressione di fede diventa mio Signore, mio Dio, che non è un possessivo, tutto mio Gesù, tutto qua per me, ma non posso che affidare a te la mia esistenza, non posso che affidare a te la mia vita, mio Signore e mio Dio. L'ultimissimo particolare, cosa presenta sempre Gesù risorto quando si manifesta ai suoi? Come si presenta? Loro lo riconoscono, ma poi dice guardate le mie mani. Pensate a tutta la Quaresima, le mani di misericordia, le mie mani e il mio fianco, ma per indicare il costato lì dove Gesù è stato trafitto, per dirci che cosa? Che questi sono i segni di ciò che siamo costati a Gesù. La salvezza nostra arriva proprio dalle piaghe trasfigurate del Cristo risorto. Ecco perché anche la misericordia, questo fiume in piena che ci raggiunge, arriva proprio dalle sue ferite. Guarda le mie ferite, guarda le mie mani, il mio costato. Io sono arrivato fino lì, fino a darti la vita. Noi ci fermiamo sempre molto prima, perché abbiamo qualcosa, un po' del nostro tempo, un po' delle nostre energie, del nostro camminare insieme. Ma lui è arrivato fino alla fine. E le piaghe stanno a dire esattamente questo. Un fiume che ti arriva, sarà il fiume della misericordia per oggi, per questi nostri amici che li sentite, sono molto emozionati, per questo che parlottano qui adesso, perché oggi vivranno il sacramento della prima riconciliazione, ma anche per chi arriverà alla prima comunione, alla cresima, alla promessa di impegno, per tutti noi. Questo fiume di grazia ci raggiunge a partire proprio dalle piaghe che continuano a restare nel Cristo risorto. Allora, Tommaso, uno di noi, ma continua ad essere uno dei 12. Anch'io, anche quando dovessi andare lontano dal Signore, continuo a rimanere uno dei 12. Uno per il quale il Signore ha dato la vita, uno che ama fino alle ferite che mi fa vedere. Nel momento di silenzio, guardando il volto risorto di Gesù, diciamo grazie Signore, perché nonostante tutto, io continuo ad essere uno dei 12.